Ecco carissimi, siamo qua in questa vigilia di Pentecoste, la bellissima festa in cui il Signore ha infuso lo Spirito Santo e quindi, siccome il fatto è narrato dagli Atti degli Apostoli, vi leggo la prima lettura di domani. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano, «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Panfilia, dell'Egitto, della Libia, vicino a Cirene». Cretesi, arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio, parola di Dio. Oh, cosa è successo il giorno di Pentecoste? È successo un finimondo. Io quando ho letto questo Vangelo dico, ma gli apostoli erano chiusi a porte sprangate nel cenacolo per paura di tutto quello che era successo e viene un vento gagliardo che scuote tutta la casa e scuote loro e dico ma ci mancava anche il vento gagliardo, erano già scossi dalla paura e questo vento gagliardo lo sentì anche la folla. Perché si avvicinò, c'è scritto proprio nel Vangelo, che anche la folla udì, pensate che finimondo è successo quel giorno. Quindi gli apostoli si trovavano nel cenacolo. Il cenacolo cos'era? La prima chiesa, il primo luogo di preghiera dove i discepoli della prima ora si riunivano per pregare e le porte erano chiuse e sprangate per timore dei giudei. Ma ecco che un rombo di vento si abbatte gagliardo su tutta la casa e ecco la sorpresa. Arriva lo Spirito Santo che si posa su ognuno di loro e arriva anche la folla attirata dal rombo di vento. E cosa vedono? Lingue di fuoco, apostoli poliglotti, senza più traccia di paura, e sentono lo Spirito Santo che parla tutte le lingue. In quel momento nasce qualcuno, chi è nato? Siamo nati noi, è nata la Chiesa. Quindi possiamo dire che siamo nati da un rombo di vento gagliardo e da uno spirito di fuoco e da fiamme guizzanti, eh? Scendono fiamme guizzanti. Allora, sapete cosa bisogna avere per ricevere le fiamme guizzanti? Dobbiamo avere una testa. Sono scese sulle teste, chi non ha testa non riceve lo Spirito Santo, non riceve la fiamma guizzante su di sé. E il Vangelo dice che arrivò Gesù sfidando le barriere invalicabili di muri e porte chiuse e da loro la pace e quindi e li conforta al massimo dando loro niente meno che il Consolatore. Quel Gesù che entrò a porte chiuse nel cenacolo è lo stesso che continua a bussare alle porte sprangate dai nostri cuori e tenta di aprirsi un varco nella selva inestricabile di paure, timori, resistenze. Chi di noi non vorrebbe almeno una volta liberarsi da tutta questa zavorra e vivere una vita in pienezza, eliminando ogni paura, ogni mediocrità, ogni grigiore, spiccare il cielo verso cieli più puri, dare la piena misura di quel che siamo. Allora, per questo bisogna avere una marcia in più. Come fare per avere questa marcia in più? Dobbiamo chiedere lo Spirito Santo. Se perché allora noi lo Spirito Santo lo desideriamo e quindi è segno che ne abbiamo già le primizie, ma non abbiamo la pienezza dello Spirito Santo. Ora, cosa succede se non abbiamo la pienezza? Succede che dentro di noi dove c'è lo Spirito Santo c'è Lui. Ma se non abbiamo la pienezza c'è altro spazio e in quell'altro spazio ci sono paure, ci sono timori, ci sono inquietudini, ci sono a volte anche disperazioni. Vacilliamo di qua e di là perché c'è un po' di spirito, sì, ma c'è tanto altro, ci sono tante paure, ci sono tante altre cose e mi aveva sempre colpito una scrittrice francese che diceva: quando Dio ha insufflato l'anima nel mio corpo, ha soffiato troppo forte, io non mi sono ancora riavuta da quel soffio e vacillo di qua e di là come lume di candela. Questa poi non l'avevo ancora sentita, ma riflettendoci ho scoperto una cosa che bisogna rettificare. Allora, il vacillamento c'è, chi di noi può dire che non vacilla? Ma vacilliamo non perché Dio ha soffiato troppo forte quando ci ha insufflato l'anima, ma perché il nostro cuore non è pieno di Spirito Santo. Vacilliamo lì dove ci sono le paure. Se il nostro cuore fosse pieno di Spirito Santo, e non vacilleremmo, saremmo saldi, saldi in Lui. È quando siamo fuori di Lui che vacilliamo e non siamo saldi. Barcolliamo, ondeggiamo di qua e di là, annaspando alla ricerca di altri appigli, ma finché non cerchiamo Lui saremo sempre barcollanti. Perché? Perché abbiamo il cuore vuoto e quando è vuoto facilmente vacilla di qua e di là come una canna sbattuta dal vento, perché il cuore è fatto per essere riempito di Dio e tutto il resto lo lascia più vuoto che pieno, non lo riempie, oppure lo riempie di altro, di paure, di timori, di inquietudini, eh? E quindi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo e quel che ci dice la lettura di oggi è che il Signore aveva promesso, quando Giovanni Battista aveva battezzato il Signore, aveva detto: ma viene uno che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E il Signore aveva detto agli apostoli: rimanete nel cenacolo fino a che non sarete battezzati in Spirito Santo. Quindi il battesimo in Spirito Santo non è un'invenzione dei carismatici. È parola di Dio, l'ha detto Gesù, sarete battezzati in Spirito Santo. E vi ho già detto un po' la differenza, no? Il battesimo sacramento, il battesimo in acqua ci dà lo Spirito come una fonte zampillante dentro di noi. Il battesimo in Spirito Santo che vediamo qui a Pentecoste è un torrente in piena che si riversa su di noi, su chi ha una testa, bisogna avere una testa. Se non abbiamo testa non può, non ha lo spazio su cui posarsi, la fiammella non ha lo spazio su cui posarsi. E irrompe su di noi con tutti i doni carismatici, dono di profezia, dono della fede, il dono dei miracoli, il dono della guarigione. Oggi dobbiamo chiedere al giorno, segni, prodigi e miracoli. Se avete bisogno di una guarigione, chiedetela oggi con fede. Oggi è il giorno dei segni, dei prodigi e dei miracoli. Il Signore continua a farli, eh? Noi siamo i discepoli di adesso, eh? E quindi questo battesimo in Spirito Santo ci fa tutti nuovi dentro e fuori e ci rende intrepidi e ci rende testimoni, come agli apostoli ha tolto tutte le paure, erano chiusi, sprangati per paura nel cenacolo e poi escono e annunciano a tutti. E quindi, allora, per avere questo battesimo in Spirito Santo cosa bisogna fare? Prima di tutto bisogna desiderarlo. Dobbiamo avere un grande desiderio di essere riempiti di Spirito Santo. Secondo, dobbiamo chiederlo, perché il Signore dice: chiedete e vi sarà dato, e soprattutto chi chiede lo Spirito Santo, il Padre glielo dà. Terza condizione, allora, desiderarlo, chiederlo. Terza è crederlo. Allora, adesso vi spiego un po' la differenza. Ci sono due tipi di fede, diciamo così, una fede attiva e una fede passiva. Allora, la fede passiva, che si riscontra in tutti, insomma, la fede passiva è credere che Dio esiste, Dio ha creato il mondo, ha mandato il Figlio che si è incarnato, che ha dato la sua vita per noi, è morto in croce, ma tutto questo è successo 2000 anni fa. Mentre la fede attiva è credere che questo Dio è vivo oggi nella mia vita, interviene oggi nella mia vita, interviene oggi nella mia necessità. Sentivo un carismatico che ha il carisma delle guarigioni, dice: quando chiedo a qualcuno: tu credi che Gesù guariva? Sì, ma non c'è nessuna difficoltà di credere che Gesù guariva. Ma credi che Gesù guarisce anche adesso? Ecco, allora lì ci comincia un po' a tentennare. E poi la terza domanda, quella fa crollare tutti: e tu credi che Dio voglia guarire adesso proprio te? Ah beh, questo non lo so, io non sono degno, mille motivi. Ecco, questa è fede passiva. Non crediamo che Dio agisce adesso nella mia vita, interviene adesso nella mia vita. E quindi ci teniamo i nostri mali, ci teniamo le nostre tempeste, perché crediamo in un Dio lontano, in un Dio che non è presente nella nostra vita, che non è operante nella nostra vita, e non facciamo l'esperienza di Lui attiva, l'esperienza che ci libera dai nostri mali. Allora dobbiamo credere proprio questo battesimo in Spirito Santo, che ci dia questa fede attiva, che lo vediamo all'opera adesso, ora, nella nostra vita personale. E siccome conosciamo i doni dello Spirito Santo, no? I sette doni dello Spirito Santo: sapienza, scienza, consiglio, intelletto, fortezza, pietà, timor di Dio. Oggi voglio farvi voglio farvi un regalino. Vi presenterò i doni dello Spirito Santo, ognuno, li spiegherò uno per volta, ma prima vi dico di pensare un numero da 1 a 7. Pensate nella vostra mente un numero da 1 a 7. Così io spiegherò i sette doni dello Spirito Santo e voi vedrete quello che il Signore vi ha dato in modo particolare. Il Signore fa così, perché anche quando dovevano scegliere i nuovi apostoli, sorteggiavano e lo prendevano come parola del Signore. Allora, semplicemente pensare un dono dello Spirito Santo significa che il Signore, in quel momento abbiamo particolarmente bisogno di quello che avrete pensato nella testa, e adesso io ve li spiego. Allora, i sette doni sono sapienza, scienza, intelletto, consiglio, fortezza, pietà e timor di Dio. Allora, cominciamo col primo e lo faccio in modo personalizzato, come se parlasse il dono dello Spirito Santo. Mi presento, sono la sapienza. Il mio nome deriva dal latino sapere, che vuol dire aver sapore. Io ci sono perché tu possa gustare l'amore di Dio e non solo crederlo. Credere che Dio ti ama è affare di testa, ma gustare l'amore di Dio è affare di cuore, ed è rivelazione dell'amore infinito che Dio ha per te. Io ti faccio vedere i passi di Dio in ogni avvenimento della tua giornata e ti faccio capire quanto ti ama. Ti faccio vivere con Lui che è santo, che è il santo, il pieno di vita e vuole una vita abbondante anche per te. E quindi non fare a meno di me perché la tua vita sarebbe molto triste. Secondo dono, mi presento, sono l'intelletto. Dal latino, intus legere, cioè leggere dentro. Io esisto per aiutarti a leggere dentro, non dentro un libro, ma dentro il mistero di Dio. Rendo il tuo sguardo più profondo e illuminato e ti rendo capace di unificare il tuo volere in un solo desiderio. Essere appetito di Dio. Raduno dunque i tuoi mille frammenti e ti ricompongo in un magnifico mosaico. Io ci sono anche per farti capire di più i misteri riguardanti Dio, il mistero della Santissima Trinità, il mistero dell'Eucaristia, il mistero di Dio uno e trino, e ti do grazie al lume gloria, al lume di gloria che riceverai quando verrai da me in cielo, allora capirai i misteri non saranno più una cosa che non riesci a capire, ma una cosa che non finirai mai di capire. L'eternità vuol dire approfondire sempre un po' di più il mistero e addentrarti sempre un po' di più nel mistero, e tu cominci già fin da adesso se invochi il mio dono dell'intelletto, e quindi ti consiglio di farlo tutti i giorni e di non lasciarmi da parte, perché sennò la tua vita sarebbe più triste. Terzo dono, mi presento, sono la scienza. Dal latino scire uguale conoscere, vuol dire conoscere, Io esisto per farti scoprire non solo le bellezze della creazione infinita, le galassie, i miliardi di anni luce, le stelle, le farfalle, tutti gli esseri che Dio ha creato, ma per farti scoprire anche i pregi e i limiti di ogni cosa. Questo è importantissimo per le tue relazioni interpersonali. Tu sei me, sei il dono della scienza? Saprai vedere i pregi di una persona, ma anche i limiti, e questo ti metterà al riparo da una doppia sciagura, diciamo così. Ti metterà al riparo dall'idealizzarla troppo, perché essendo una creatura, è creatura, quindi è limitata, e ti mette al riparo da non pretendere da lei troppo, da non pretendere cioè quello che lei non ti può dare. La creatura ti può dare qualcosa, ma non tutto. Idealizzare è uscire dalla realtà, bisogna saper vedere le cose coi loro pregi e coi loro difetti, coi loro pregi e coi loro limiti. E io esisto anche per farti scoprire il perché delle cose create, il loro fine e il loro autore. Le cose create portano l'impronta del creatore, quindi ricorri a me in ogni circostanza, soprattutto quando hai difficoltà relazionali con qualcuno. Non lasciarti deludere, perché io non ti deluderò mai. Quarto dono, mi presento, sono il consiglio. Dal latino consulere uguale decidere. Io ci sono per farti capire le scelte giuste da fare, per darti il discernimento in ogni situazione. Tu, prima di prendere qualsiasi decisione, dovresti consultarmi, così non sbaglieresti. Tanti sbagli sono dovuti al fatto che agisci di testa tua precipitosamente, senza farmi nemmeno una piccola domanda, cosa devo fare? E quindi io in questo momento sono un po' disoccupato, nessuno mi viene più a consultare, vanno a consultare 100.000 specialisti, ma a me ma a me non vengono a consultarmi, ma ti consiglio di non scansarmi, se no farai tutte le scelte sbagliate con ruzzoloni e capitomboli a non finire. Ti ho avvisato, sei ancora in tempo per venirmi a consultare. Siamo al quinto. Mi presento, sono la Fortezza. Io ci sono per aiutarti ad essere fedele a Gesù Cristo. Per essere fedele ai tuoi doveri nella vita basta la virtù della forza, ma per seguire e testimoniare il Signore e la fede ci vuole una marcia in più, ci vuole il dono dello Spirito Santo, il dono della fortezza, perché essendo un dono dello Spirito Santo non è una semplice virtù. Quindi, con me ce la farai, coraggio e sempre avanti, come diceva Don Mario, con me ce la farai, non temere gli ostacoli e le situazioni difficili, le supererai, ma non viverle senza di me. Sesto dono, mi presento, sono la pietà, dal latino pietas, che significa amore filiale, non vuol dire compassione, è una virtù di religione la pietà, vuol dire amore verso Dio. Io ci sono per mettere nel tuo cuore tanto amore, e quindi non confondermi con la compassione, e tanta tenerezza per Dio Padre. Anzi, non solo Padre, ma papà, tu, Abba. Io sono proprio quella che ti fa dire Abba, perché è proprio così che io lo chiamo, Abba, papà. Quindi ti riempirò il cuore di affetto filiale per Dio, di amore per Dio, e avrai rivelazione dell'immenso amore che Dio ha per te. Non lo saprai solo nella testa, ma lo sentirai anche nel cuore. E siamo arrivati al settimo dono. Mi presento, sono il timor di Dio. Io ci sono per darti il timore di offendere Dio, non per paura dei castighi, ma per l'amore che hai per Lui, come quando vuoi bene a un amico, non vuoi offenderlo per non dargli quel dispiacere, e tu non vuoi offendere Dio per non rattristare lo Spirito Santo. C'è proprio scritto: non rattristate lo Spirito Santo, non per paura dei castighi, ma perché non vuoi arrecargli dolore, non vuoi rattristarlo. E ti do anche la sana paura di peccare, proprio per evitarti di perdere l'amicizia più grande, cioè quella di Dio, e di rimanere sempre sotto la sua protezione. Ti ricordo una cosa che ti dovrebbe mettere al riparo dal peccato. Il peccato è prestare il corpo al maligno, ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? La cosa più disastrosa che ci sia. Quindi rimane sempre in me, chiedi al Signore che aumenti questo timore, questo dono che sono io, e tu rimarrai sempre nel cuore di Dio. Ecco, devi rimanere sempre nel cuore di Dio, perché il Signore ha detto: rimanete in me e chiedete qualsiasi cosa, e questa vi sarà data. Ecco, carissimi, allora, adesso ognuno di voi ha detto un numero, adesso vede che dono gli è toccato e che meraviglia farà in lui questo dono. E quindi dobbiamo cercare, come dice il Signore, cercate prima di tutto il regno dei cieli, cioè lo Spirito Santo, e tutto il resto vi verrà dato in sopra più. Gesù non dice che il resto non ci verrà dato, ma dobbiamo prima chiedere lo Spirito, perché senza di Lui tutto il resto non serve. Anzi, non saremmo neanche capaci di viverlo come una grazia, ma lo considereremmo come un dovuto, e sarebbe quindi più una disgrazia che una grazia. Invece, se abbiamo lo Spirito, sappiamo che tutto ci viene dato gratuitamente da Lui. E acquistiamo anche una nuova parentela tra di noi, ci sentiamo della stessa famiglia, come se avessimo un cuor solo e un'anima sola. Ci sono i grandi santi, c'è un santo russo, sarebbe il più conosciuto, San Serafino di Saro, diceva che il fine della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo. Pensate, Pensate, l'acquisizione dello Spirito Santo è, il Signore dice, se uno mi ama, verremo in Lui e dimoreremo in Lui. È lo Spirito che dimora costantemente in noi, che ha preso residenza in noi. Non se ne va più. Ma vi rendete conto che meraviglia? Che meraviglia! Ma io mi sono fatta la domanda, ma come fare per acquisirlo? E vi ho già anticipato le risposte. Prima bisogna desiderarlo, secondo bisogna chiederlo. Il Signore vuole darci il suo Spirito in pienezza, ma se continuiamo a chiedere e a desiderare tutt'altro, non solo non avremo lo Spirito in pienezza, ma non avremo neppure le primizie. Mentre se lo desideriamo, significa che ne abbiamo già le primizie, perché nessuno può desiderare lo Spirito se non sotto la sua azione, e siamo in cammino verso la pienezza. Noi siamo esseri finiti, ma siamo capaci di infinito, ma solo che l'uomo purtroppo questa capacità di infinito, se questa capacità di infinito la mette a servizio dei suoi vizi e passioni, questi diventano un attaccamento infinito a cose finite che lo riempiono di vuoto e di disperazione. Allora, bisogna ritrovare l'innocenza battesimale, bisogna chiedere il battesimo nello Spirito Santo che rinnovi questo dono del battesimo che abbiamo ricevuto inconsapevoli, la maggior parte l'abbiamo ricevuto da neonati, e col battesimo dello Spirito Santo lo riattualizziamo e lo viviamo in pienezza. E quindi chiediamo al Signore questa grande grazia di essere riempiti di Spirito Santo in questa festa che è la sua festa, e Lui per festeggiare vuole che tanti lo desiderano, lo vogliono avere nel loro cuore, vogliono essere battezzati nello Spirito Santo. Allora vi leggo come preghiera una di Sant'Anselmo scritta per la Pentecoste. Mio Signore Gesù dolcissimo, voglio accendere in me il tuo amore, perché tu solo e quello che tu comandi desidero amare. Ascoltami per l'amore ai meriti cari della tua madre, beatissima la grande Maria. Gesù Redentore amorevolissimo, non sdegnare la preghiera di un indegno tuo peccatore, aiuta piuttosto lo sforzo di un uomo debole nell'amarti. Scuoti la tiepidezza del mio cuore e con un fervido amore per te, dammi di raggiungere la contemplazione della tua gloria eterna. Tu che vivi e regni con lo Spirito Santo, con il Padre e lo Spirito Santo, Dio per tutti i secoli. Amen, amen. Ecco, allora concludo con la vitamina spirituale. Chi è che rimargina le nostre ferite? Il Signore affida allo Spirito Santo quell'uomo incappato nei ladri che siamo noi, sente pietà, ci fascia le ferite e imprime in noi l'immagine del Padre. Questo lo diceva Sant'Ireneo. Quindi l'uomo incappato nei ladri, lasciato mezzo morto in mezzo alla strada, siamo noi con tutte le nostre ferite, ma il Signore manda lo Spirito Santo, il grande Samaritano. Adesso vi ho già detto l'altra volta, quello che è in piedi, che va su e giù instancabile, è lo Spirito Santo, perché il Padre e il Figlio sono in cielo, seduti sul trono. E lo Spirito Santo sente pietà di noi, ci fascia le ferite e imprime in noi l'immagine del Padre. E con questo vi auguro una santa festa dello Spirito Santo, di avere questo consolatore dolcissimo nel cuore, di fare la sua esperienza. E se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-7553-847, poi sul sito incamminoconGesù.org trovate anche gli audio. Ecco carissimi, allora che lo Spirito Santo vi riempie di sé, dai suoi doni, che possiate passare una festa di Pentecoste diversa da tutte le altre, facendo un'esperienza forte come non avete mai fatto dello Spirito Santo. E con questo io vi saluto, ciao a tutti da Vilma e buona festa solennità di Pentecoste.